Transfeminonda, lo spazio di Radio Sonar che dà voce alle nostre plurime, variegate e favolose resistenze. Uno spazio che ci dà la libertà di continuare a toccarci, incontrarci, parlarci e ascoltarci oltre le norme, le gabbie, i binari, le gerarchie di genere, origine, razza, classe, specie. Uno spazio aperto, partecipato. Vuoi proporre un tema, un intervento musicale? Scrivici transfeminonda@radiosonar.it. Ciao, un saluto a chi ci sta ascoltando dalla redazione di Radio Sonar. Buongiorno a tutte, tutto e tutti. E oggi abbiamo pensato di proporvi l'ascolto della registrazione della giornata di autoformazione che abbiamo fatto come Agripunk e Corpi a Terra per il collettivo transfemminista di Parma il 12 giugno scorso. Buon ascolto. Io sono Mari, per chi non mi conosce, sono una persona trans non binaria, e non uso i pronomi, o comunque chiedo che le persone che mi conoscono non usino il pronome, sino il mio nome direttamente, e nelle desinenze mi va uguale la schwa oppure la u. Come sempre, questo lo sottolineo, le persone, soprattutto le persone trans non binarie, sono costrette continuamente a questo coming out perché siamo fortemente abituati ad affidarci alla percezione visiva nel momento in cui ci incontriamo con le persone, e non è ancora un'abitudine come dovrebbe invece essere quella di conoscere le persone chiedendo appunto con quale pronome o in quale modo vogliono essere, vogliono che ci si relazioni con loro. Come persona non binaria preferisco la definizione di identità transgenere piuttosto che di identità di genere transgenere, perché appunto l'identità transgenere è un'identità che vuole assolutamente, si identifica non con delle negazioni, no? Quindi un'identità che non è né di genere uomo né di genere donna, e quindi diventa anche contraddittorio assegnare a questa un'identità di genere quando invece appunto è un'identità che da questo si vuole sottrarre. Abbiamo quindi pensato che utilizzare la definizione di identità transgenere poteva essere la definizione, perlomeno al momento, in questa continua ricerca linguistica che stiamo facendo, la definizione migliore. Utilizziamo il prefisso trans nell'accezione più aperta e più come dire adeguata, almeno quella che a noi sembra più adeguata, dal latino, no? Che vuol dire al di là, che vuol dire andare oltre, no? Cosa che abbiamo assunto dal primo momento come Assemblea Corpi e Terra. Non utilizziamo mai la parola transessuale perché consideriamo la parola transessuale un'offesa in sé. Infatti la parola transessuale è stata proprio creata per definire una patologia che non riconosciamo. Fu un medico, il medico Hirschfeld, che la creò proprio per definire una, questa che identificò come patologia. Questo successe all'inizio del Novecento. Poi ci hanno pensato i campi di concentramento nazisti e le camere a gas a trovare soluzioni linguistiche ben più drastiche, non solo linguistiche. Questa definizione poi fu ripresa nel 1949 dal dottor Caldwell nel testo Psicopatologia transessuale, dove si definiscono le persone trans come individui che vogliono essere del sesso a cui non appartengono, definizione ovviamente in cui non ci riconosciamo assolutamente. Per questo appunto utilizziamo la parola trans, non utilizziamo neanche quello che veniva usato fino alcuni anni fa anche, no? Il discorso M2F, F2M, perché non ci riconosciamo in nessun passaggio da A, in nessun cammino, ma ci riconosciamo come persone che affermano di essere quello che sono. Questa premessa sul linguaggio è molto importante. L'altra premessa che voglio fare è proprio rispetto al percorso di elaborazione che ci porta, che ci ha portato appunto ad intervenire oggi. Quello che io oggi dirò in questo primo intervento, e che poi completerà appunto Des con il suo intervento, non è una posizione mia personale, ma una posizione che abbiamo costruito nel corso del tempo come Assemblea Corpi e Terra, un'assemblea che nasce, lo voglio ricordare, a Pisa nel 2017, quindi abbiamo come non una di meno già 5 anni di vita sulle nostre spalle. Ed è nell'Assemblea di Pisa appunto che ci incontriamo per la prima volta, anche se il ragionamento e le radici di questo incontro non sono a Pisa, ma sono prima di Pisa, in aprile, quando ci si incontra a Roma e quando appunto dopo tutte le relazioni di tutti i tavoli che ricordo erano 8, di non una di meno. Ci fu quell'intervento che disse: beh, abbiamo parlato della violenza strutturale, di tutta la violenza che ci opprime sotto tutti i punti di vista, però abbiamo dimenticato, perlomeno non abbiamo ragionato in termini di un tavolo, sul discorso della violenza ambientale. È lì che comincia e nasce tutta la riflessione appunto dell'assemblea, del tavolo prima, che si chiamava Terra, Corpi, Territori e Spazi Urbani e che poi è diventata l'Assemblea Transterritoriale Corpi e Terra. Abbiamo fatto poi tutta una serie di incontri anche a livello nazionale, i famosi incontri che abbiamo chiamato seminaria. La prima seminaria si chiamava proprio Rigeneriamoci, ha dato luogo al primo manifesto che abbiamo scritto appunto come Corpi e Terra. All'interno del movimento siamo in una sorta di margine, un margine però che ci piace, no? Che ci piace molto, il margine di questo pensiero che riconosciamo appunto come pensiero, che si chiama ecotransfemminismo antispecista, con uno sguardo appunto alle possibili relazioni multispecie. E vediamo anche questo margine con la stessa forza e la stessa energia con cui lo vede Rachele Borghi, no? Quando dice appunto che l'Accademia occidentale deve rinunciare al privilegio di produrre il discorso dominante. Le voci subalterne non devono essere ascoltate, ma devono occupare lo stesso posto delle voci dominanti. Ed è con questa marginalità che continuiamo a lavorare, prevedendo appunto tutte quelle possibili intersezioni tra le pratiche di lotta e le oppressioni e i privilegi, perché pensiamo che dal riconoscimento dei privilegi e dell'importanza di decostruire le norme imposte dall'antropocentrismo e dall'eterocispatriarcato nasca la possibilità di intendere delle pratiche di lotta che mettano in discussione fortemente questo sistema e riescano a decostruirlo e a costruire delle alternative. Anche per questo abbiamo, come dire, unito alla parola antispecista la parola multispecie, diciamo in questo titolo di questa slide, il transfemminismo è multispecie o non lo è, proprio perché pensiamo che sia molto importante non solo appunto assumere e rivendicare il nostro atteggiamento e il nostro essere antispecista, che è una cosa che non abbiamo mai cambiato, ma rivendicarci anche la possibilità, poi magari sicuramente Des nel parlare di AgriPunk appunto potrà approfondire meglio questo aspetto della possibilità di costruire, immaginare e pensare delle relazioni multispecie. In questi anni è andato avanti con una laboratoria che abbiamo messo in piedi da circa da un anno, direi, senza il circa, una laboratoria che abbiamo chiamato Laboratoria per l'autodeterminazione e la liberazione, una laboratoria che è nata nella campeggia ecotransfemminista del luglio scorso ad AgriPunk, che poi ha continuato anche ad un livello internazionale, perché siamo stati alla ZAD in Francia, nell'incontro che c'è stato anche con la caravana zapatista e con lo squadrone zapatista 401, formato da quattro donne, un uomo e una otroa, così come hanno scelto di definirsi le persone trans nel movimento zapatista. È continuata poi con la laboratoria che abbiamo fatto all'Assemblea Nazionale di Bologna di Non Una di Meno, l'ottobre scorso, e poi nella Laboratoria per l'Autodeterminazione nel Climate Camp di Roma, e che riproponiamo e vogliamo riproporre poi nella prossima campeggia ecotransfemminista che faremo dal 17 al 24 luglio ad Agripunk quest'anno. Il 23 luglio ci sarà una giornata aperta a cui si potrà partecipare, perché ormai le iscrizioni per poter stare lì tutta la settimana sono chiuse, visto che abbiamo avuto una presenza notevole. Se volete comunque continuate a chiedere, perché magari se qualcuno poi rinuncia all'ultimo momento possiamo comunque riaprire e riaccogliere le persone che vorranno venire, però sicuramente il 23, che è un sabato, sarà una giornata aperta a cui si potrà partecipare, in cui raccoglieremo anche degli spunti che sono nati da un confronto con Marco Reggio, con Filo Sottile, con Femminosca e con altre persone sul manifesto che abbiamo pubblicato nella nostra web, che vi invito tra l'altro appunto a leggere. E siamo nella seconda slide, che si intitola Non è Dio che ha creato l'uomo, ma l'uomo che ha fatto Dio a sua immagine e somiglianza. Questa frase di Des dell'Ultima Laboratoria è diventata un po' il nostro slogan continuo, no? Perché proprio la cosa che vogliamo sottolineare è proprio questa, che l'essere umano di fatto ha vissuto un processo determinato proprio dalla sindrome, no? della divinità, no? Un'autorappresentazione del proprio potere, che lo porta a pensare che tutti gli altri corpi siano corpi a sua disposizione, e che ciò che esiste in questo pianeta possa essere chiamato risorsa. Una parola che cerchiamo di non utilizzare, perché ci poniamo in una prospettiva diversa, ci poniamo come una delle parti che abitano questo pianeta, e non certo come la parte dominante che appunto può utilizzare e sfruttare tutto ciò che c'è. Di fatto la stessa autoassegnazione, no? Della parola Homo sapiens è di fatto una dimostrazione di potere. Chiaramente non è una definizione che è stata data da altrui, ma sono appunto gli esseri umani ad autodefinirsi come specie sapiens, quindi con una possibilità di ragionamento e di pratica superiore a tutto quello che c'è intorno, e che poi dà anche la possibilità di pensarsi appunto dominante, no? E poi il simbolo appunto di questo dominio, no? Sta in questa clava, in questo scettro, che guarda caso è sempre tenuto tra l'altro da una mano maschile, no? E che è la prima arma. Di fatto questo potere non si basa sulla sapienza e sulla saggezza, ma si basa sulla violenza della guerra, perché è con un'arma che l'essere umano riesce a soggiogare altri animali non umani, e riesce a ingabbiarli, e riesce a incarcerarli, e riesce a dominarli, e riesce a addomesticarli, sempre da dominio, sempre da padrone, sempre da uomo. E purtroppo questo aspetto, no, di questo aspetto si parla molto poco. Io vorrei sottolineare anche quanto questo ci riporti al tema della guerra, e al tema della guerra proprio come dominio patriarcale, con la stessa esatta logica, no? Coloniale e di potere gerarchico su tutte le altre specie. Di fatto a che cosa servono, no? Tutti i binarismi: il binarismo della malchiamata razza, il binarismo di genere, il binarismo di specie, no? Il binarismo di abilismo, non abilismo, sono tutte norme che esistono e che sono lì apposta perché questo sistema possa riprodursi attraverso quello che diciamo la struttura che più di ogni altra, no? Trasporta queste, trasporta e come dire, riproduce queste norme che è sostanzialmente la famiglia tradizionale. Non a caso la destra questo l'ha capito perfettamente e la base di tutto il ragionamento della destra sta proprio nel da una parte rivendicare, no? Il ruolo della famiglia tradizionale e dall'altra appunto quella di impedire, di attaccare qualsiasi possibilità di rivendicare, no? Diversità di genere, diversità di orientamento sessuale, diversità rispetto alle gerarchie. In modo che questo sistema coloniale capitalista si possa tranquillamente riprodurre. Questo però ci dà anche la possibilità di interpretare dal punto di vista appunto transfemminista la realtà attraverso quella che è diventata una pratica fondante del nostro pensiero, che è l'intersezionalità. Soltanto riconoscendo i privilegi e soltanto riuscendo a mettere in rete e costruire alleanze tra oppressioni diverse, possiamo creare la forza per contrastare e decostruire questo sistema. Però aggiungiamo anche la necessità, a partire da questo, di costruire anche sui nostri desideri e sui nostri sogni, perché l'immaginario è una forza importante del pensiero, sia nel momento della decostruzione che in quello della costruzione. Se non riusciamo ad immaginare un mondo diverso, se non riusciamo ad immaginare relazioni diverse, se non riusciamo ad immaginare un'economia alternativa, se non riusciamo ad immaginare un mondo in decrescita e se non riusciamo ad immaginare delle relazioni multispecie con gli altri animali, chiaramente non possiamo pensare di costruire un mondo nuovo. Rivendichiamo la diversità. Questo è un tema che su cui abbiamo molto riflettuto all'interno della nostra laboratoria, proprio come scelta linguistica, quella di parlare di usare la parola diversità invece della parola differenza. Un po' perché, come dire, le TERF ci hanno insegnato che la teoria della differenza, purtroppo, è stata, come dire, nel tempo si è radicalizzata in una maniera assolutamente contrastante rispetto all'inizio del pensiero, che era un pensiero che appunto esaltava le differenze ed esaltava la possibilità di riconoscerle. Ma anche perché pensiamo che nella parola differenza alla fine ci sia come dire, una lontananza, un distacco che invece non ritroviamo nella parola diversità, che ci sembra molto più arricchente. Diversità è un concetto che porta a valore la specificità di ognuno di noi, di ogni corpo, di ogni individuo, di ogni elemento di questo ecosistema. E quindi quando questa ricchezza, questa contaminazione, questa possibilità di alleanza, questo lavoro comune, ci serve anche a pensare che sia possibile un legame forte e pratiche per costruire pratiche di resistenza e di costruzione appunto di alternative.
Whose bodies are bodies? Whose rights are rights? Cuerpo de quienes? De nosotras. Derecho de quienes? De nosotras. Decisiones de quienes? De nosotras. Cruda Cubensi, one more time, representing women and queer people choices. KRUDA, yeah.
Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Saquen su doctrina de nuestra vagina.
Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido.
Ya tú lo sabes hacer, solo te
criatura differente fa tu sicchi,
siamo micchini, cicchini, frichi,
criatura differente fa tu sicchi.
Afro, latino, americana e caribegna, orgoglio del migrante, de mi cuerpo dueña. Afro, latino, americana e caribegna, orgoglio del migrante, de mi cuerpo dueña. Afro, latino, americana e caribegna.
Fatto la gerarchia di specie è quella che poi viene per quanto per la riflessione che abbiamo fatto, quindi il punto a cui siamo arrivati come assemblea corpi e terra, la gerarchia di specie è il paradigma di riferimento rispetto a tutte le altre oppressioni. Il discorso di poter pensare che un animale è altro ed è inferiore e io ho il potere di, dà la possibilità, quindi ho il potere di chiudere in gabbia, di utilizzare, di mangiare, di giocare, no? E tutto quello che noi facciamo con animale o altro, di fatto è il paradigma che ci consente poi di, che ci consente, quando dico ci consente, consente a questo sistema capitalista, eccetera, fondato sulle gerarchie di oppressione, che vogliamo decostruire, che consente a questo di animalizzare, no? Per cui i corpi o i territori colonizzati diventano situazioni, persone inferiori, animalizzate, che non fanno più parte di quella parte umana per cui si soffre, per cui si sente empatia. Per cui le migliaia di morti nel Mediterraneo non sono come le migliaia di morti nello Yemen, non sono come le morti quotidiane in Palestina, la colonizzazione di Israele non è la colonizzazione della Russia, non è quello che sta facendo la Turchia con il Kurdistan, e quindi si creano, non sono le schiavitù, no, del lavoro, e tutte le schiavitù che ovviamente riconosciamo, perché questa serie di persone sono comunque persone che si riferiscono a questo paradigma di animalizzazione che consente di creare questa distanza, questa assenza di empatia e questa gerarchia di potere che consente appunto di utilizzarlo. Come dicevo prima, ci rivendichiamo come corpi e terra il discorso di essere appunto persone antispeciste, vogliamo immaginare altri scenari, però sappiamo bene che molto spesso ci si risponde in modo molto, ma io direi quasi in difesa, no? Rispetto ad alcune cose, cioè riconosciamo delle violenze sui corpi, quando questi corpi sono corpi, diciamo, di essere umani, no? Per cui per esempio riconosciamo lo stupro, riconosciamo il fatto che nei campi di concentramento si facessero appunto determinate mattanze, parliamo di genocidio, eccetera, solo quando ci si riferisce all'essere umano. nel momento in cui utilizziamo queste parole per le stesse pratiche, però su altri corpi che non sono umani, non riconosciamo la stessa violenza, non si riconosce, non che noi non riconosciamo, però a livello generale non si riconosce la stessa violenza, perché se io parlo di una mucca a cui viene imposta il fatto di dover ogni anno generare per produrre del latte, che non viene utilizzato ovviamente per la vita del vitello, che invece viene allontanato dalla sua esistenza immediatamente, viene tutto questo viene vissuto come un processo quasi naturale e normale, no? Per cui si può bere tranquillamente il latte, si può usare il formaggio, si possono fare queste cose, non viene vissuto come una violenza rispetto a quel corpo, come uno stupro, cioè se io utilizzo la parola stupro ancora molte persone parlano, ah no, assolutamente questa parola non può essere utilizzata. E anche questo anche all'interno del movimento. Quindi riconoscere quelli che sono appunto le relazioni tra pratiche violente, la violenza strutturale del sistema su tutti i corpi, e quindi riconoscere il diritto alla resistenza e alla liberazione di tutti i corpi è assolutamente importante. Altro punto molto importante è il discorso della soggettività politica. Questo nel movimento credo che sia un dibattito molto, molto aperto. Io consiglio l'ascolto di... vi spiego, sono qui in Spagna, sono a Madrid da 6 mesi, e appena arrivato ho trovato questo libro meraviglioso, perché anche qui le TERF da 3 anni a questa parte, insomma, sia rispetto alla discussione della legge trans che la legge sull'autodeterminazione qui in Spagna, ma su tutto il discorso della GPA, del lavoro sessuale e anche ovviamente della trans esclusione, sono sul piede di guerra, esattamente come in Italia. Sono persone molto legate all'accademia, sono persone che hanno rapporti molto buoni con tutta l'accademia, e quindi voglio dire hanno una platea d'ascolto nonostante siano assolutamente una minoranza. Mi sono incontrato immediatamente quando sono arrivato qui con un libro che si chiama Transfemminismo Barbarie, e nelle puntate di Quirzionario dalla puntata 12 alla puntata 23 ho tradotto praticamente 12 capitoli, 11 scusate, capitoli di questo libro, molto interessante, proprio perché fa un'analisi storica sul transfemminismo, su quanto per esempio in Spagna a partire dal 1993 si usa la parola transfemminismo, su quanto siano stati importanti il manifesto di Granada, altri manifesti anche a livello internazionale come punto di riferimento, e questo libro fondamentalmente si chiede come mai in questo momento ci sia un attacco, perché sostanzialmente quello che non si riconosce è la soggettività politica del transfemminismo a tutte le soggettività che si sottraggano alle norme di genere e alle norme, e sostanzialmente alle norme eterocis sessiste di questa società, e quindi le donne, quindi le persone trans, quindi le persone trans binarie, quindi le persone trans non binarie, e quindi le persone intersex, e quindi le persone asessuali e romantiche, le persone lesbiche, le persone gay, tutte queste persone hanno sono soggettività politiche del movimento transfemminista, che è il movimento di decostruzione del patriarcato. Il nostro nemico è il patriarcato, strumento ovviamente del colonialismo e del capitalismo. E io concludo con: non c'è liberazione per nessuno se non ci liberiamo tutti, e quindi il discorso, la possibilità di creare alleanze tra le lotte di liberazione, la lotta ecosistemica, la lotta di classe, E quindi la possibilità anche di costruire, anzi la necessità di costruire forza attraverso reti anche a livello, anche e soprattutto a livello internazionale. Però uscendo da quella logica, diremmo che insomma mi verrebbe superata, io credo sì, superata, di solidarietà con. Io non voglio essere solidale o esclusivamente solidale con i popoli originari in lotta, piuttosto che con chi difende i territori contro le dighe, contro le basi e contro qualsiasi grande opera, eccetera. Non è un discorso di solidarietà, ma un discorso di assunzione di responsabilità. Quindi la possibilità di costruire reti che mettano in connessione le lotte, perché se c'è una multinazionale che va a costruire una diga in Abya Yala, che sia in Argentina piuttosto che in Messico, piuttosto che in Cile, questa multinazionale è sicuramente una multinazionale occidentale, e quindi la possibilità di lottare con pratiche di azione diretta rispetto a queste multinazionali non solo è un'ipotesi praticabile, ma è nostro dovere e nostra responsabilità. E quindi a questo punto le reti non sono più soltanto di solidarietà, comunicati, eccetera, ma di azioni dirette contro chi sta continuando a provocare la distruzione dei territori, la distruzione dei corpi in qualsiasi territorio queste avvengano.
Ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, activa, alerta y alegría.
O intelectual, yo puedo ser protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Mujer linda se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.
No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, activa, alerta y alegría.
mi presento, io sono Desiree, appunto co-gestisco il rifugio e lo spazio sociale Agripunk che si trova ad Ambra, in provincia di Arezzo. Io mi identifico come genere femminile, pronomi femminili, anche se non mi riconosco nei canoni femminili. E nulla, lo spazio che gestisco è praticamente un rifugio per animali ex da reddito, quindi tutti quanti fuoriusciti dall'industria dello sfruttamento dell'industria alimentare e usciti da questo sistema in vari modi, o per cessioni, o perché sono fuggiti, o anche per sequestri, insomma per liberazioni, insomma sono riusciti ad uscire da questo sistema in vari modi e nel contempo appunto è anche uno spazio sociale dove organizziamo appunto incontri, eventi, assemblee e quant'altro. Insomma, appunto, quest'anno ospitiamo per il secondo anno la campeggia. Per la settimana della campeggia siamo mega pienissimi, veramente stiamo infilando gente a dormire nei posti più assurdi, però appunto ci sono le giornate aperte del 23 e 24 luglio. Il 23 appunto c'è la laboratoria, il 24 c'è il laboratorio sull'abito nido con Romina e Elisa, e appunto è possibile partecipare, solo che purtroppo anche per il weekend non ci sono più posti per dormire qua, quindi al limite magari chi è interessato può scriverci comunque, che indirizziamo più o meno e in quali sono i posti dove si può andare ad alloggiare qui nelle vicinanze per poter comunque esserci. E, dunque, appunto, la particolarità del posto che gestiamo è che appunto che introduce poi il discorso della sanzione fucsia agli allevamenti che abbiamo organizzato, con poi tutto il discorso relativo appunto alla lotta all'industria zootecnica che portiamo avanti sia come Agripunk sia come assemblea di Corpi e Terra, che il posto dove sorge appunto questo rifugio è un ex allevamento intensivo che lavorava in Soccida per Amadori, e prima ancora era comunque un allevamento casalingo. Infatti la stanza dove mi trovo è la stanza dove facciamo i concerti, dove facciamo gli incontri, che la chiamiamo la stalla, perché di fatto era una stalla, c'è la mangiatoia murata, c'è la gabbia di contenzione per... o per gli animali partorienti o per i maschi riproduttori, e la stanza che è diventata la cucina comune, appunto, che è a disposizione di tutte le persone che attraversano lo spazio, e conserva ancora dei segni del suo precedente utilizzo, quindi ci sono questi travoni di ferro, quei ganci da macellaio attaccati al soffitto, e la zona del rifugio appunto sono questi 7 capannoni, e 6 sono 63 metri per 9, 1 è 100 per 10, in cui appunto venivano detenuti ogni 3 mesi circa 30.000 tacchine che poi finivano al macello per Amadori. E noi nel 2013 abbiamo iniziato questa lotta per far chiudere questo allevamento tramite tutta una serie di azioni sia dirette nel posto che poi mediatiche, diciamo, e social. Siamo riusciti a farlo chiudere a fine maggio del 2014, e quindi sono 8 anni che è chiuso. Il primo anno abbiamo occupato la zona dell'allevamento e abbiamo accolto i primi animali rifugiati, e poi abbiamo convinto il proprietario a darcelo in affitto. Le cose sono andate abbastanza bene fino a un certo punto, però purtroppo poi è cambiata l'amministrazione, perché l'amministrazione precedente aveva accolto quello che avevamo fatto come spunto per dare un input importante a questo territorio, ossia di programmare la chiusura di tutti gli allevamenti intensivi che ancora erano e sono presenti sul territorio e successivamente impedirne la riapertura, e promuovendone appunto la riconversione in altro tipo di attività. Purtroppo con la nuova amministrazione, che è salita 2 anni fa, questa cosa è stata accantonata ed è stato riaperto un allevamento intensivo di scrofe da riproduzione nella collina qui accanto, e con la riapertura di questo allevamento da parte di una grossa azienda di Brescia che lavora per la Martini, che se fate appunto l'autostrada per andare verso Modena ci passate davanti, e si è aperto uno scenario tale che queste persone stanno cercando di riaprire le attività chiuse qui in zona, tra cui anche questa. Quindi abbiamo varie cause per sfratto in corso, varie beghe, abbiamo subito anche dei proprietari, appunto, pur di intimidirci e di convincerci a mandarci via, ci hanno mandato pure un blitz di forestali e personaggi vari, e che abbiamo superato alla grande, lui forse no. Quindi partiamo con la sanzione fucsia agli allevamenti. Allora, la sanzione fucsia è una forma di boicottaggio che è stata appunto ideata, lanciata e strutturata appunto dall'Assemblea Corpi e Terra, che ha visto la, come prima azione la sanzione fucsia all'ENI, come per appunto le problematiche legate appunto al greenwashing e all'inquinamento e alla distruzione dei territori che compie appunto l'ENI. La seconda era la sanzione fucsia all'Andorra, per contestare appunto il fatto che in Andorra non c'è l'aborto libero. E questa volta appunto è stata ideata questa sanzione fucsia agli allevamenti. Perché appunto gli allevamenti? Perché sono dei sistemi appunto di industriali, se si parla appunto degli allevamenti intensivi, ora ci concentriamo un attimo su quelli, dove appunto vengono detenuti, rinchiusi animali per fini produttivi o riproduttivi appunto per l'industria alimentare. Tra l'allevamento intensivo e l'allevamento estensivo e quello casalingo stiamo volutamente producendo la nascita di animali destinati appunto alla macellazione, all'industria alimentare, che praticamente si compone in contesto insomma di percentuali del pianeta, il 60% circa sono appunto gli animali che l'essere umano, che è il 36% dei mammiferi sulla faccia della Terra, e alleva appunto per la propria alimentazione. Appunto l'allevamento risponde alla visione antropocentrica di cui parlavamo prima, in cui appunto l'uomo impone un potere gerarchico e patriarcale su tutte le specie, mercificandole e privandole della propria esistenza. Si basa sulla reclusione di individui obbligati a riprodursi per scopi produttivi, relegati a macchinari al nostro servizio, annullando ogni loro possibilità di autodeterminazione e libertà, portandoli a morte dopo anni di schiavitù e oppressione. Si faceva tipo l'esempio prima delle mucche da latte, che appunto è pensiero comune, tipo mi riporto sempre all'esperienza diretta che abbiamo qui al rifugio quando facciamo le visite guidate, e dove le persone possono venire appunto per conoscere le storie, non solo le storie specifiche degli animali appunto che vivono al rifugio, ma le storie di zootecnia che si portano alle spalle e da dove provengono. Per esempio, per le mucche da latte la frase più gettonata è: ma del latte cosa ne fate? Cioè, il latte, noi non facciamo nulla col latte. Ma come? Ma le mucche, appunto, se non le mungi esplodono, se non le mungi sta male, la mucca da latte fa il latte sempre. In verità, appunto, la mucca è come la capra, come la pecora, come la scrofa, come insomma qualsiasi altra femmina di mammifero, in verità ha una produzione di latte idonea all'allattamento del cucciolo, e questa produzione di latte ovviamente è stimolata solamente da una gravidanza. Quindi se non c'è una gravidanza non c'è lattazione. Noi nella fattispecie, come praticamente tutti i rifugi antispecisti, applichiamo una ennesima, purtroppo ultima pratica di controllo sui loro corpi, sui corpi dei maschi, con la castrazione. E lo facciamo per fondamentalmente due motivi. Il primo è appunto per contenere le nascite in maniera da non saturare gli spazi con nuovi individui che nascono, perché la maggior parte delle volte nascono comunque con problematiche, diciamo, con le problematiche conseguenti dalla precedente vita di sfruttamento delle madri e dei padri, e perché proprio la maggior parte delle femmine che giungono appunto al rifugio sono ex fattrici e i maschi sono ex riproduttori, quindi animali costretti appunto a essere ingravidate, partorire senza poterlo scegliere, oppure appunto nel caso dei riproduttori, animali tenuti in condizioni di reclusione e di isolamento sociale e che vengono poi reintrodotti nel gruppo sociale solo per l'atto dell'accoppiamento, per poi ritornare in isolamento. Quindi si pratica questa, la castrazione appunto per perché sì, è bello il diritto di essere madre, però proprio perché comunque noi sosteniamo che appunto l'essere madre deve essere una scelta, anche se in questo caso appunto la imponiamo, imponiamo anche la scelta di non essere madre. Quindi appunto non abbiamo una produzione di latte e non abbiamo la produzione di cuccioli. Però molte persone comunque continuano a chiedere appunto cosa facciamo del latte, perché c'è questa visione distorta in cui anche nell'immaginario anche pubblicitario appunto o tradizionale, che appunto c'è la classica immagine della mucca con le mammelle gigantesche che distribuisce latte a destra e manca ed è felice di farlo, perché appunto anche tipo che ti dicono che entrano nella sala mungitura e sono felici di entrarci. Un animale appunto in lattazione si nutre pocciando dalle mammelle ogni 3 ore circa, e invece quando è in un contesto di allevamento l'animale appunto in lattazione viene munto 1 o 2 volte al giorno, quindi in confronto a 8 volte al giorno è facilmente comprensibile che sì, quando è il momento della mungitura la mucca ci vada volentieri, perché sì, le mammelle fanno male. Però appunto rimane, dicevo, questo immaginario dell'animale che appunto fa il latte, così, a prescindere. Viene appunto invisibilizzata la fase che è quella appunto di quello che diceva Mari prima, di quello che si può e si deve chiamare stupro, perché di fatto o viene introdotto appunto un maschio all'interno della madre o del gregge che forzatamente feconda le femmine, oppure avviene una vera e propria fecondazione artificiale, per cui un veterinario viene chiamato in azienda, in allevamento, e tramite appunto sperma prelevato da una serie di maschi selezionati infila una canula direttamente in utero della mucca e lì feconda. Quando poi appunto la gravidanza arriva al termine, il cucciolo viene levato, perché appunto il latte non serve, e il cucciolo o viene macellato subito o viene ingrassato per un po' e poi è mandato al macello. Nel caso per esempio delle scrofe, appunto queste scrofe vengono messe appunto in queste gabbie, che ora la normativa europea chiede che vengano dismesse, ma non accadrà mai, perché le stanno semplicemente ampliando e ci sono grosse problematiche nel levare queste gabbie, e anche lì vengono fecondate artificialmente, vengono fatte partorire. E in questo caso non vengono usate per la produzione di latte, ma proprio per i cuccioli, perché una scrofa partorisce un numero discreto di cuccioli, che può essere anche una decina, e questi suinetti appunto dopo 28 giorni di ingrasso vengono portati al macello o ingrassati per altri mesi in altri allevamenti per diventare poi prosciutti e quant'altro. Quindi di fatto gli animali nell'allevamento, che sia un allevamento di quelli tra virgolette sostenibili o che sia nell'allevamento industriale più grosso, fondamentalmente sono concepiti come questo, come macchinari, cioè macchinari che servono semplicemente allo scopo di produrre qualcosa che serve poi che non serve all'uomo. La comunicazione relativa a questo sistema appunto li fa concepire alla massa come oggetti. Più delle volte vengono allontanati dai nostri sguardi, ci viene data la possibilità di conoscerli e solo marginalmente, appunto per non arrivare a fare il collegamento, che appunto sono esseri viventi e senzienti come noi, e quindi vengono presentati sempre come se fossero solo appunto pezzi di carne o produttrici di latte e uova. Oltre alla questione prettamente legata appunto all'animale, gli allevamenti hanno un impatto anche sui territori appunto dove sorgono, e creano appunto squilibri nelle relazioni ecosistemiche. E interi territori subiscono disboscamento, cementificazione, sversamento di reflui, sfruttamento delle falde idriche e il loro inquinamento, distruzione e sottrazione di spazi alla vita selvatica. Ad esempio qui dove siamo noi, per costruire questo allevamento hanno affettato un pezzo di collina, ad esempio, e con conseguente appunto anche eventuale rischio idrogeologico. E poi appunto i casi più espliciti e più palesi sono magari appunto, ecco, per esempio in Sud America o nel continente africano, dove appunto comunità intere di popoli originari vengono cacciati violentemente dai propri territori, perché appunto gli spazi nei territori, diciamo, occidentali vengono sempre meno e le risorse, tra virgolette, quelle considerate risorse, sono sempre più esigue e quindi l'industria dell'allevamento cerca sempre nuovi spazi e nuovi territori. Chi si oppone appunto a questo sistema, che lotta opponendosi al terricidio, appunto sono persone che vengono criminalizzate, represse ed assassinate. La retorica, per esempio, anche dell'inquinamento dato dagli animali stessi, fondamentalmente anche quella è una retorica che usiamo, ma che analizziamo in maniera critica, perché non è l'esistenza stessa della mucca, la gallina ovaiola o il coniglio, il classico coniglio allevato per la carne. La retorica è che sono animali che, essendo stati selezionati dall'uomo nel corso degli anni, sono animali che in natura non esisterebbero e quindi la loro esistenza crea danno e crea appunto, per esempio, la produzione di questi gas climalteranti, di metano e quant'altro, ma in verità non è la selezione e quant'altro, ma è la quantità di animali che vengono detenuti appunto in condizioni appunto massive e dal tipo di alimentazione che viene data. I bovini, ad esempio, sono animali sono animali erbivori che dovrebbero mangiare erba, arbusti e foglie e una piccolissima quantità di cereali e legumi che eventualmente trovano quando mangiano l'erba di un prato che è arrivata a maturazione e appunto è a semenza. Allora sì, mangiano anche appunto dei cereali e dei legumi, ma è una quantità minima rispetto a quello che invece negli allevamenti viene dato loro, che viene dato appunto questo pastone chiamato Unifeed, dove dentro c'è tipo erba medica, che è una leguminosa, e che viene data soia, che è un altro legume, mais, che è un cereale, e appunto eventualmente anche altri cereali. Quindi di fatto la dieta poverissima di fibre e piena di proteine, amidi e carboidrati provoca praticamente nel rumine una azione fermentativa eccessiva, che non solo porta al fatto che l'animale emette più metano ed appunto emette più gas, ma porta proprio a problemi digestivi e metabolici dell'animale. Gli animali da ingrasso che hanno subito questa alimentazione per tanti anni hanno un equilibrio digestivo veramente molto molto delicato, tanto che bisogna appunto, nel caso appunto di animali liberati, starci attente e eventualmente appunto dare degli integratori per mitigare queste fermentazioni che comunque si stabilizzano dopo un po' di anni. In più c'è il discorso dell'antibiotico resistenza, dell'utilizzo dei farmaci appunto sugli animali. Mangiando un cibo che non è il loro cibo, appunto porta a un utilizzo di farmaci antibiotici sistemico, cioè non quando l'animale sta male lo curi, però ogni giorno o ogni settimana fai un trattamento a questi animali, perché comunque tendono appunto ad ammalarsi di più e a volte possono anche ammalarsi di malattie che possono trasmettersi anche all'essere umano, per cui poi si scatenano appunto le varie allerte tipo la viaria, la peste suina. Ora la peste suina non è una zoonosi ancora, perché secondo me ci si arriva, e quindi comunque gli animali sono più portati ad ammalarsi, vengono curati con farmaci antibiotici, come dicevo, in maniera sistemica, fino a portarli che non funzionano più. I virus e i batteri resistono, diventano sempre più resistenti a questi trattamenti, e quindi poi ci si trova in una condizione anche che non si sa come fronteggiare queste situazioni. E il sistema prevede che vengano appunto, cioè, che la soluzione a queste cose, queste situazioni, sia l'abbattimento sistemico degli animali malati, quindi nemmeno in caso di malattia viene concesso loro di essere curati, cioè vengono curati in via preventiva per produrre, nel momento in cui si ammalano vengono abbattuti perché non sarebbe conveniente curarli. Poi appunto c'è questa visione che si è affermata comunque da un po' di anni, che si può chiamare anche come la la bioviolenza, ecco, che appunto ci narra appunto che comunque ci possono essere situazioni in cui l'animale al pascolo sta appunto felice di essere muta, o il maiale appunto tranquillo allo stato brado che può sgrufolare, fino a poco fa, perché ora i maiali allo stato brado per il discorso peste suina appunto sono i secondi dopo i cinghiali ad essere additati come gli untori di turno. Comunque appunto sono la maggior parte delle volte, quando queste situazioni ci vengono mostrate, sono finzioni pubblicitarie, appunto perché nel momento in cui l'animale appare tipo nelle investigazioni o appare appunto nei vari report, e quando appare nella sua condizione di reclusione, da parte delle persone scatta un rifiuto di accettare di essere complice di queste condizioni. E quindi l'industria cosa fa? Si inventa appunto l'allevamento etico, l'allevamento sostenibile, e inizia a mettere tutte le figurine della mucchina sul pascolo, e mette il nostro maiale, mangia solo le ghiande che cascano dalle querce quando tira il vento, tutte queste cose qua. E la maggior parte sono appunto finzioni, perché in verità magari anche nelle condizioni in cui c'è un allevamento estensivo, tipo se parliamo per esempio dell'allevamento estensivo che c'è per esempio in Sud America, comunque è un allevamento intensivo a cielo aperto. Oppure se parliamo appunto dei maiali allo stato brado o dei polli allo stato brado, comunque fondamentalmente in linea di massima viene loro concessa qualche ora d'aria e per il resto comunque poi vivono dentro i capannoni, perché per essere produttivi ci deve essere quello. E anche quando invece la condizione c'è ed è reale e si parla magari del contesto della piccola fattoria, comunque viene sempre concepito quel patto paternalista ed opportunista secondo il quale l'animale è contento di essere sfruttato per il suo apparato riproduttivo, il nutrimento della sua prole, pure il suo stesso corpo, perché comunque c'è una persona che si prende cura di lui e quindi sarebbe felice di dare in cambio quello che poi l'uomo prende. Che in verità non è così. È anche questa una scusa che ci si continua a trovare per portare avanti questo sistema. Cioè, il latte non è per me, punto. Il formaggio è una cosa prodotta comunque con un latte che non è per me. Come la carne, il corpo di un animale non esiste per me, perché deve esistere il latte? Perché deve esistere l'uovo? Perché poi smettere di consumare ed usare i corpi degli altri animali ha anche questo potere, questo significato, ossia di avvicinarsi a loro in maniera con un'altra ottica che non è più quella utilitaristica, ma significa avvicinarsi a loro per conoscerli e finalmente riconoscerli, per conoscere appunto le loro emozioni, le loro paure, i loro desideri, iniziare a pensarli come compagno e concepirci noi come loro alleato. E poi ho fatto il passo successivo appunto di impegnarmi per creare un rifugio per animali, perché a un certo punto non mi bastava più quello che facevo non mangiandoli e partecipare appunto a manifestazioni, azioni di vario tipo, ma mi sono sentita di creare appunto uno spazio, avendone avuta l'opportunità, e comunque prima sostenevo i rifugi per gli animali resistenti, perché appunto sono luoghi dove numerose soggettività escono da questo sistema, finalmente sono visti per chi sono riconosciuti per chi sono e trovano appunto uno spiraglio di libertà, anche se comunque piuttosto bisogna purtroppo sottostare sempre alle solite burocrazie e sanitarie, urbanistiche, eccetera, eccetera, però comunque gli animali ritrovano una libertà e si può sperimentare appunto la convivenza multispecie e rispettare appunto questi animali. E un passo oltre appunto sarebbe lottare per la riconversione appunto in rifugi o comunque in altre attività che non prevedono sfruttamento animale degli allevamenti. Appunto, rifugi per rifugi antispecisti e per antispecisti ce ne sono abbastanza sia sul territorio nazionale che internazionale, e sono appunto tutti luoghi che si basano sul volontariato e sul sostegno tramite eventi o donazioni, perché comunque non siamo luoghi riconosciuti per quello che siamo. Se un rifugio per cani è riconosciuto come canile, come appunto rifugio in cui ci può essere appunto un patto delle alleanze per avere dei finanziamenti e per collaborare sul territorio, invece il rifugio antispecista esiste sulla carta come allevamento, e gli animali che comunque entrano al rifugio comunque sono considerati animali allevamento e devono rispettare appunto, come dicevo prima, alcune burocrazie sanitarie. Per esempio, l'ultimo mucchino che è entrato al rifugio a dicembre dell'anno scorso, che non aveva le marche auricolari identificative, che sono quei cartellini gialli che di solito hanno le orecchie, premessa, quando un animale viene trovato senza identificativo, per esempio, parte l'abbattimento come ordinanza primaria. Poi lì interveniamo noi come rifugi o altre associazioni animaliste o antispeciste per chiedere l'affido dell'animale. In quel momento l'animale viene registrato a nome dell'associazione del rifugio che lo accoglie, e fino ad aprile 2020 veniva marchiato appunto con questi cartellini gialli. Clement invece è il primo bovino che è entrato al rifugio con un chip sottocutaneo, come quello che si usa per gli equidi, e segnato appunto come animale non destinato alla produzione di alimenti. Quindi la nostra battaglia è questa: noi non ci accontentiamo solo di dare una casa appunto agli animali che riescono a uscire da questo sistema di sfruttamento, ma la nostra personale lotta è quella appunto di portare una visione appunto di una visione alternativa dell'esistenza di questi animali, e di cercare anche di spaccare il sistema cercando di cambiare le varie regole, le varie leggi. E appunto in conclusione noi continuiamo a sostenere che l'unico allevamento appunto che sia buono, etico ed accettabile è quello chiuso.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras, soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina, oye.
Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar.
Río. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca, soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba, soy el mar Caribe que vigila las
casitas haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un vento, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría.
Lo mío es tuyo, este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido, la operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido, oye.
Vamos caminando, aquí se respira lucha.